Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. State lieti nel Signore sempre. Questo è l'augurio di questa domenica, che poi oramai da 22 anni è legato per noi al saluto di Don Giuseppe. Questo è stato il suo saluto, tutti l'abbiamo capito. Chiediamo che il Signore faccia entrare nel nostro cuore questa parola dell'Apostolo e possiamo veramente essere lieti nel Signore.
Dal libro del profeta Sofonia, capitolo 3, versetti 14-17. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, al capitolo 4, dal versetto 4 al 7. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 3, dal versetto 10 al 18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Parola del Signore.
Ecco, in onore di Don Giuseppe trascureremo tutte le altre scritture e per una volta cerchiamo, sia pure in modo sostanziale, semplice, di mettere un'attenzione speciale alla seconda lettura, cioè alle parole dell'Apostolo, e sono molto importanti la scelta antica della liturgia di questa domenica, ha scelto queste parole come introito, cioè come il canto, come le parole che introducono, ma anche danno un tono alla terza domenica di Avvento, che perciò tradizionalmente si chiama Domenica Gaudete, con la parola latina che vuol dire appunto gioite. E quindi merita che noi ci fermiamo su queste parole dell'Apostolo. Se voi avete davanti il testo, il breve brano della lettera ai Filippesi, potete notare come tutto è retto, tutto è sorretto dall'affermazione "il Signore è vicino", che vuol dire non semplicemente che è accanto a noi, perché questo lo dice tutta la Scrittura, che Dio ci è vicino. Tante volte Dio stesso dice così: io sono con te. Qui vuol dire il Signore Gesù, qui non si parla di Dio direttamente, ma di Gesù, il Kyrios qui, il Signore è Gesù, sta per venire. Il Signore è vicino, chi vuol dire sta per venire. Quindi tutto è retto, quello che i comandamenti dell'Apostolo, come vedremo ci sono tre comandamenti qui, veri e propri comandamenti che fondano alcune dimensioni importanti della vita cristiana, sono retti, poggiano su questa consapevolezza: il Signore è vicino. Questa è una notizia molto gioiosa e molto bella. Il Signore Gesù sta per venire. Vieni, Signore Gesù. Anticamente, lo troviamo anche nel Nuovo Testamento, questo si è conservato nelle lettere del Nuovo Testamento, che sono scritte in greco, si è conservato un'invocazione aramaica, che significa che continuavano a dire, probabilmente nelle liturgie, diciamo, del Mediterraneo, compreso Roma, dove si parlava greco, ecco, non solo latino, c'era anche il latino ovviamente, continuavano ugualmente a ripetere l'invocazione aramaica: Maranatha, Maranatha. Signore nostro, o Signore, vieni, riferita a Gesù. Qui il Signore è Gesù. Questa attesa del Signore Gesù è ciò che regge qui tutta la vita cristiana. Vuol dire, da un lato, che bisogna attenderlo, bisogna vivere come se stesse per venire in ogni momento, e dall'altro vuol dire che non sappiamo quando viene, non è in mano nostra. E quando fu chiesto a Gesù, disse che neppure lui lo sapeva. Non ci è stato dato di sapere, è in mano di Dio. Il Signore Gesù sta per venire. Quindi tutta la nostra vita non si basa solo, la nostra vita di fede, sul passato, cioè su quello che Gesù ha fatto e che noi continuamente ricordiamo, soprattutto la sua morte e resurrezione, ma si fonda anche su quello che, sull'attesa del Signore, sul fatto che Gesù sta per venire. Ecco allora tutti i comandamenti, i tre comandamenti che troviamo nel brano che abbiamo ascoltato, si fondano su questo. Il primo comandamento qual è? Siate lieti nel Signore sempre. Ve lo voglio dire un'altra volta, bisognerebbe tradurre così: palinerò, vuol dire voglio dirvelo di nuovo, siate lieti. la letizia o la gioia è qui un atto anche di servizio di Dio, un atto di culto nel nostro rapporto con Dio. È ciò che la Scrittura stessa ripete tante volte. Non è solo una cosa, diciamo, qualche cosa che è di psicologico nostro, a nostra disposizione. È un dovere, è un comandamento. Bisogna servire il Signore con gioia. Esprimere a Lui la nostra gratitudine e la nostra gioia. Gioite nel Signore sempre. Gioite nel Signore. Gioite, cioè, del Signore, del fatto che Lui c'è e di ciò che ha fatto e di ciò che farà, di tutte le sue promesse. Gioite del Signore, sempre. Sempre è anche un impegno, ecco, è in ogni momento, è anche arduo, è anche molto difficile, però è anche possibile. Anche quando abbiamo motivi di tristezza, possiamo gioire nel Signore, sempre. Si può gioire nel Signore anche piangendo. Questo avviene. Non sono cose che non avvengono mai. Avvengono nella nostra vita con la grazia di Dio. Molte volte possiamo essere molto, ma molto al di sotto di questo, ma il Signore dà la sua grazia. Avviene che quando, per esempio, piangiamo un nostro caro che ci ha lasciato, nello stesso tempo possiamo gioire nel Signore dal momento che il nostro caro è col Signore. E noi speriamo e contiamo di ricongiungerci. Questo è gioire nel Signore sempre. Il secondo comandamento, la vostra amabilità, così traduce, sia nota a tutti. Cioè, è un comandamento anche questo, che vuol dire dovete mostrare bontà verso tutti gli uomini. Se c'è una caratteristica, notiamo che questi non riguardano solo i singoli, è chiaro che riguardano ciascuno, ma qui l'Apostolo si rivolge alla comunità. In una comunità come questa si dovrebbe percepire la gioia nel Signore. E in secondo luogo, secondo comandamento, se c'è qualche cosa che la comunità dei discepoli di Gesù deve mostrare è la bontà verso tutti, senza distinzione. Qui traduce l'amabilità, è un termine che vuol dire, è un termine che è il contrario, è una virtù, che è il contrario della durezza, contrario dell'intolleranza, per esempio. È un termine che indica la bontà, la benevolenza. È necessario uno sforzo per questo, è chiaro. Anche questo, come vediamo, non è una cosa spontanea, è un impegno. E per questo l'Apostolo non dice semplicemente, ecco, che la vostra bontà apparirà a tutti. Dà un comando. Mostrate bontà verso tutti gli uomini. Questo è il secondo comandamento. Poi c'è il terzo comandamento, che porta con sé anche una promessa, ed è il resto del brano che abbiamo ascoltato. Cioè, non angustiatevi, non siate angosciati di nulla. Come si fa a vincere l'angoscia? È questo che vuol dire l'Apostolo. Non pensiamo sempre solo a cose che non sono concrete. Qui si parla di cose molto concrete. Non angustiatevi di nulla e poi invece ci angustiamo di tutto. No, l'Apostolo sta parlando concretamente della nostra vita, della vita del credente che attende il Signore Gesù. Non siate nell'angoscia, per nulla. E come facciamo quando abbiamo motivi di angoscia? È quello che spiega, ma in tutto, in ogni situazione, vuol dire, presentate le vostre domande a Dio, cioè la preghiera. Per vincere l'angoscia bisogna pregare. È quello che facciamo, non sono cose nuove. Poi è bello sentirselo ripetere come un comandamento da Paolo, qui dall'Apostolo. Cioè, per vincere l'angoscia, l'ansia, dobbiamo pregare. Presentare a Dio, si suppone sempre nel nome di Gesù, perché tutte le nostre preghiere si appoggiano su Gesù. Presentare a Dio le nostre domande, le nostre richieste. Etimata, dice il greco, le nostre richieste. Qui si parla proprio di domande, di richieste. E aggiunge con ringraziamenti. Guardate che questa non è un'aggiunta per caso, cioè non è un elenco dei tipi di preghiera. No? C'è la preghiera di supplica, la preghiera di ringraziamento. No, questo è diciamo ciò che deve sempre esserci in ogni richiesta. Qui è chiaro che la preghiera è una preghiera che può venire dall'angoscia, può venire dalla preoccupazione. Presentate a Dio le vostre domande continuamente per tutto, con ringraziamenti, sempre ringraziandolo anche. E questo è quello che ci insegnano i salmi, ci insegna la preghiera della Bibbia e anche della liturgia. Dobbiamo sempre ringraziare, dobbiamo accompagnare le nostre domande con un ringraziamento di tutto, per tutto, tutto quello che ha dato e ci dà, e le sue promesse future per il passato, il presente e il futuro. E qui c'è una promessa che è strettamente legata, non è una cosa in più, non è una cosa nuova, mi pare di aver capito meglio questo testo. E allora, se voi fate così, dice, la pace di Dio, che supera, vediamo come traduce qui, la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Se voi fate così, sta parlando sempre di come vincere l'angoscia, pregando e ringraziando. Se voi fate così, Dio vi darà una pace. Qui si traduce che supera ogni intelligenza. Io ho qualche dubbio su questa interpretazione, è possibile, ma io credo che voglia dire Dio vi darà una pace che è più forte dell'angoscia, supera ogni pensiero, ogni preoccupazione, è più forte dei nostri pensieri, delle nostre ansie, delle nostre angustie, dei nostri dolori, è più forte. Se voi pregate, vi darà la pace di Dio custodirà, proteggerà i vostri cuori, li manterrà cioè nella tranquillità, nella pace. Perché? Perché la pace di Dio, la pace che viene da Lui, è più grande, è più forte. Non dice che non esistono più le nostre motivi di preoccupazione o di angoscia o di angustia. Dice che c'è qualcosa che ci mette calmi, ci dà una fiducia, una pace diversa, che è la pace che viene da Dio e che possiamo ottenere pregando, presentando a Lui tutti i nostri bisogni.